Germania 2006, i campionati mondiali di calcio.
Amici sportivi della Radio Vaticana, del canale 105 Live, ben trovati all'ascolto. Non solo sport, edizione speciale per i campionati del mondo di calcio. Con me in studio il collega Giancarlo Lavella della Radio Vaticana. Giancarlo, buona giornata.
Buona giornata a te, Luca.
E abbiamo due ospiti delle redazioni in lingua della Radio Vaticana. Iniziamo per dovere di ospitalità, trattandosi di una ragazza, quindi un po' di galanteria anche nel mondo del calcio, con Birgit Potler, redattrice e giornalista della redazione tedesca della Radio Vaticana. Buona giornata a te, Birgit.
Buona giornata a tutti.
E poi ancora John Baptist Tumusime, giornalista della redazione inglese Africa della Radio Vaticana, tifoso della Roma. Ben trovato anche te, John Baptist.
Buongiorno a tutti.
Grazie, e io ringrazio Vasco Feligini per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Serena Addessi che ci accompagnano in questa edizione. E subito il saluto anche lo vogliamo dare in collegamento da Milano con la redazione di Avvenire. Massimiliano Castellani, buona giornata anche a te.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E ciao. Allora io direi di iniziare con il collega Giancarlo Lavella una breve rassegna stampa dai tre quotidiani sportivi di oggi, poi parleremo delle iniziative della Chiesa tedesca per questo campionato del mondo di calcio e poi andiamo a conoscere il calcio africano. Stasera ci sarà alle 21 Italia-Ghana e che John Baptist ci parlerà. Una storia bellissima, abbiamo visto qualche appunto di John Baptist del calcio africano. E allora la rassegna stampa di oggi dalla Gazzetta dello Sport. Andiamo ad aprire con un grande cuore. A Hannover, ore 21, debutto con il Ghana. Totti c'è, Italia ci siamo. Questa è la Gazzetta dello Sport di oggi. Titolo dell'editoriale: ci vuole un grande cuore azzurro.
Ecco, il Corriere dello Sport invece, chiaramente facendo il titolo sull'Italia, ecco l'Italia, stasera il debutto nazionale contro il Ghana. Lippi e gli azzurri possono farci dimenticare per qualche giorno lo scandalo che ha travolto il mondo del calcio. Gioca Totti, questa è un'affermazione che Lippi ha fatto ieri, e quindi insomma, e Toni e Iaquinta sono le due punte, Totti dietro le due punte. Ancora Tutto Sport, il giornale sportivo di Torino, è l'Italia di Totti, anche qui ribadendo la dichiarazione di Lippi, anche se poi Lippi non ha detto se Totti giocherà tutta la partita o soltanto una parte, se giocherà dall'inizio o meno. Esordio contro il Ghana, e a questo punto io vorrei anche coinvolgere il nostro ospite Massimiliano Castellani. Ecco, che partita sarà secondo te? Questo Ghana può mettere paura agli azzurri?
Ma in questo momento qualsiasi avversario secondo me può mettere paura, perché purtroppo abbiamo troppi giocatori fuori forma. E poi ricordiamoci che il Ghana, fin dall'inizio avevamo detto che incontrarla subito, una squadra così fresca atleticamente, così forte fisicamente, sarebbe stato un problema. Poi abbiamo questa grandissima incognita che ha Francesco Totti, che personalmente non avrei schierato in una partita così difficile, soprattutto da un punto di vista appunto fisico. Potrebbe essere un rischio, però ormai pare che la decisione sia stata presa e quindi rimettiamoci a quelle che sono le scelte di Lippi.
Castellani, parleremo poi con i nostri colleghi in studio ancora dei mondiali. Con te vorremmo porre l'accento su un altro evento molto importante, il ritorno del Torino, dello storico Torino in Serie A. Da Tutto Sport il titolo: Toro, che festa! E c'è stata grande festa ieri a Torino.
È una bellissima festa e soprattutto un ritorno meritato per una grande società che meritava questa grandissima traguardo, questa promozione, anche se dispiace un po' per il Mantova, perché è stata una grande protagonista del campionato di Serie B, è stata prima in classifica per gran parte del girone d'andata e forse il 4-2 anche dell'andata meritava un risultato diverso al ritorno, e anche il Mantova, quindi diciamo facciamogli un applauso, ma speriamo nella giustizia sportiva, magari anche il Mantova riuscirà ad andare in Serie A.
Ecco Massimiliano, a proposito, ecco, mi volevo agganciare a questo che tu hai appena detto, se la prossima sarà comunque una stagione che non rivedrà comunque il derby della Mole Antonelliana, cioè tra Torino e Juventus.
Io non voglio essere, diciamo, non voglio fare processi sommari e dare già delle sentenze, però insomma ci sono tantissimi elementi che fanno pensare a un Torino in Serie A, una Juventus in Serie B, ma è molto presto ancora per dare questi tipi di sentenze, come ti dicevo. L'importante è che il Torino sia in Serie A, poi vedremo.
Tra l'altro, Castellani, non dobbiamo dimenticare che Borrelli oggi sentirà Giraudo. Giraudo ha detto che non parlerà.
Eh beh, è l'ennesimo personaggio che sfila di fronte al magistrato Borrelli, al capo dell'ufficio inchiesta, e purtroppo la cosa imbarazzante di questi ultimi giorni è sentire sempre ripetere da Borrelli lo stesso refrain, che è quello: non ho mai visto un mondo così omertoso come quello del calcio. Questo sicuramente è una piaga in più per il calcio in questo momento.
Castellani, allora noi ci lasciamo ricordando il calendario di oggi: Australia-Giappone alle 15, Stati Uniti-Repubblica Ceca alle 18, tra l'altro una partita che interessa direttamente il nostro girone, e poi alle 21 Italia-Ghana. Quindi buona partita a te e a tutta la redazione di Avvenire.
Grazie a
Castellani.
Voi, buona partita anche a voi.
E torniamo a parlare dei campionati del mondo di calcio, lo facciamo con Birgit Potler della redazione tedesca della Radio Vaticana. Allora, l'impegno della Chiesa tedesca proprio per questo campionato è noto, ne abbiamo parlato dai nostri microfoni, tra l'altro c'è stato venerdì scorso un grande incontro ecumenico. Ecco, gli echi, Birgit, di questo incontro ecumenico in Germania. Quella preghiera era guidata dal cardinale Lehmann e anche dal vescovo evangelico Huber.
Sì, sono stati i conduttori della Chiesa tedesca, direi, Lehmann dalla parte cattolica, Huber dalla parte evangelica protestante, e loro in due vogliono dire che il calcio è importante per la nostra società e le cose che sono importanti per la nostra società sono anche importanti per la nostra Chiesa. Questa è la prima ragione perché la Chiesa in Germania fa parte di questi mondiali. È un segno molto importante, molto bello, direi, e che durante questa preghiera hanno acceso un cero per la pace. Hanno acceso questo cero al cero di Pasqua, e questo cero per la pace rimane acceso tutti i mondiali per dare un grande segno, per dare la Chiesa non prega che la squadra tedesca o la squadra italiana vince, la Chiesa prega per mondiali piacevole, per mondiali nell'atmosfera di pace.
Ecco, Brigitte, l'accoglienza, la pace sono tutti valori proclamati in questo momento così che ha preceduto poi il fischio d'inizio della prima partita. Ma secondo te quanto poi hanno fatto presa su coloro che questo mondiale lo vivranno sulla loro pelle? Sto parlando dei tifosi e anche dei calciatori.
Sull'una parte i tifosi hanno un certo appoggio dei eventi della Chiesa. Ci sono feste delle parrocchie e soprattutto per gli ospiti dei mondiali, per gli ospiti dall'Italia, dall'Inghilterra, ci sono le parrocchie per l'ospite o per le persone di altre madrelingue, che di solito fanno sempre le messe la domenica mattina, ma non fanno una grande parte della società tedesca. E così i mondiali sono anche una bella occasione per unire un po' queste parrocchie di madrelingue diverse con le parrocchie tedesche.
E infatti ieri abbiamo visto fraternizzare tifosi di squadre che si sono incontrati, insomma, alla fine, sia all'inizio che alla fine delle partite.
Birgit, volevo farti solo una domanda: questa particolarità delle parrocchie in lingua in Germania sono una caratteristica che però non fanno parte della singola diocesi, ma sono un po' realtà a sé stanti?
Sono realtà sui stessi, direi.
Cioè in una diocesi c'è una parrocchia italiana, sì, inglese e...
Sì. E queste parrocchie di altre madrelingue funzionano proprio come le parrocchie al solito. Fanno le messe, fanno le catechesi, fanno i programmi, gli eventi per persone di altre madrelingue. E un'altra cosa che fa la Chiesa, per esempio la Conferenza Episcopale ha pagato alla FIFA per i diritti da trasmettere le partite, e così le parrocchie possono organizzare feste ed incontri e possono fare vedere le partite per un gran pubblico. Per esempio in Germania c'è una nuova cosa che si chiama public viewing, una parola chiave, e sembra che tutta la Germania voglia vedere le partite quasi sotto le stelle, nei giardini delle birrerie, nei stadi non usati e anche nel cortile della chiesa.
A differenza che in Italia, dove si paga per vedere tante delle partite del mondiale.
Entriamo nel vivo della partita di questa sera, Italia-Ghana alle 21. Vi diamo subito il testo degli auguri del Presidente della Repubblica Napolitano agli Azzurri, un telegramma mandato da Napolitano al Presidente del CONI Petrucci e al Commissario straordinario della FIGC Guido Rossi. Scrive il Presidente della Repubblica Italiana: nel momento in cui la Nazionale di Calcio affronta la prima prova dell'impegnativo e difficile campionato mondiale in Germania, invio partecipi auguri a tutti i giocatori, ai tecnici, agli accompagnatori e ai dirigenti. Sono certo, scrive ancora Napolitano, di interpretare i sentimenti di quanti in Italia vivono e seguono gli eventi sportivi, nella convinzione che anche in questa sfida saranno onorati quei valori e quello spirito agonistico che hanno già consentito ai colori nazionali, in questo come in altri sport, di raggiungere più importanti e significativi traguardi. E questo è il testo del telegramma del Presidente della Repubblica inviato agli Azzurri, reso noto poco fa in un comunicato dal Quirinale a Roma. Ma veniamo a parlare proprio del Ghana e delle squadre di calcio africane con John Baptist Tumusime, redattore giornalista del programma africano in lingua inglese. Allora, innanzitutto, prima di arrivare a parlare del Ghana, una prima domanda: come nasce il calcio africano?
Allora, come nasce il calcio africano? Allora, devo dire che il calcio ha origine in Europa, è un gioco europeo, però arriva in Africa proprio tramite dai marinai e poi i soldati coloniali e poi i commercianti europei e poi gli ingegneri che hanno costruito le ferrovie africane, poi le strade anche, e poi i missionari cristiani.
Quindi anche i missionari portano il calcio
sì, soprattutto all'interno questo dell'Africa. Qui abbiamo i missionari portoghesi, soprattutto in Angola, e poi Mozambico, e poi Guinea-Bissau, e poi i missionari francesi, e poi i missionari italiani, soprattutto i comboniani, e poi i missionari inglesi. E poi si comincia a vedere che le prime partite che sono state giocate in Africa sono state giocate proprio lungo la costa africana, soprattutto in Ghana, che partecipa oggi, Cameruni, e poi Sudafrica, Egitto, Marocco. Ma la prima partita proprio documentata è stata giocata in Sudafrica in 1862. In 1900 si comincia le formazioni, no, delle squadre africane, diciamo, le associazioni calcistica africane, e poi 1919 cominciamo a vedere i primi campionati in Africa. Questi campionati, proprio i primi, sono stati in Nord Africa.
Ecco, ma già Matisse, organizzati come quelli che siamo abituati a vedere qui in Occidente, cioè con 16-20 squadre, due punti per la vittoria, un punto per il pareggio, all'epoca ora sono tre punti per la vittoria, stesso modo insomma.
In quell'epoca hanno giocato secondo proprio le regole che c'erano in Europa, perché il calcio era, se posso dire, anche un'imitazione di quello che succedeva in Europa. Allora, le regole erano proprio quelli.
Campi d'erba, immagino pochi.
Sì, questo è vero. E poi negli anni 1930 sì, cominciamo a vedere i primi professionisti africani che giocano in Europa.
Questo grazie anche, diciamo grazie tra virgolette, alle potenze europee che avevano le loro colonie in Africa.
Sì,
molti campionati di calcio erano legati poi anche agli stati europei.
Questo è vero. Soprattutto
penso
soprattutto
alla Francia.
La Francia è proprio la Francia che ha promosso proprio il calcio, soprattutto nelle sue colonie, ha promosso moltissimo il calcio. Qui vediamo che negli anni 1938 il primo professionista africano che viene dal Marocco si chiamava Ben Barek, ha giocato in una squadra francese che si chiamava Olympia Marsiglia, e poi in proprio quello stesso anno
oggi è l'Olympique di Marsiglia.
Però anche questo proprio dipende dalla filosofia del paese colonizzatore. La Francia aveva visto le colonie come un'estensione della Francia. Allora la Francia ha dato la possibilità a questi professionisti africani a giocare anche nella squadra nazionale.
Quindi francese. I giocatori francesi avevano una dignità pari a quella della squadra nazionale.
Sì, sì,
vogliamo anche ricordare la perla nera del Mozambico che fece grande il Portogallo, il grande Eusebio, anni 60.
Proprio volevo parlare anche di lui perché la filosofia era quella, no? Che Mozambico faceva parte di Portogallo. Era un'estensione di Portogallo. Allora hanno dato questa possibilità che però l'Inghilterra non ha dato.
Certo.
L'Inghilterra non vedeva le colonie così. Questi erano territori per i motivi economici.
John Baptist, veniamo un attimo a conoscere il Ghana, la squadra che questa sera incontrerà la nazionale italiana.
Io comincerei a preoccuparmi visto che ci ha detto che il Ghana è stata una delle prime nazioni
ma
che ha portato il gioco del calcio.
Ne sentiremo ancora Giancarlo di notizie un po' preoccupanti per la nazionale azzurra. A te John Baptist.
Allora, Ghana scende in campo, diciamo, meno favorito dell'Italia. Perché dico questo? Perché prima di tutto Ghana appare nel mondiale per la prima volta.
Sì.
Allora, in questo senso Ghana ha meno esperienza. Due, io ho visto le partite preparative di Ghana, anche io ho visto le partite che Ghana ha giocato in Africa, nella Coppa Africana. Ho visto una debolezza di Ghana. E questa debolezza è la difesa. La difesa non è così abbastanza forte. Allora l'Italia può approfittare, anche sapendo che uno dei difensori è il giocatore della Roma, Cafu, la squadra che tifo io. E poi c'è Totti, che è uno dei difensori, mi sembra. Sarà difensore o...
No, è un regista attaccante, insomma.
Allora conoscono bene i giocatori italiani questa debolezza. E poi il primo impatto, proprio questi giocatori, anche se ci sono i giocatori che giocano nelle squadre europee, per esempio ho visto uno che Asen, che gioca a Chelsea, il primo impatto proprio anche avrà un effetto. Però attenzione, se l'Italia scende in campo già con l'atteggiamento che noi abbiamo vinto, ci saranno le sorprese.
Ecco, una domanda da parte di Birgitte.
Anche la Germania sa che i giocatori di Ghana sono abbastanza forti e bravi, perché anche nella squadra tedesca c'è una persona di Ghana, c'è Asamoah, che ha scelto da giocare per la Germania, ma infatti viene da Ghana e è molto bravo.
Sì, sono d'accordo proprio di questo, che i ragazzi sono bravi, però ci sono i fattori importantissimi che si deve considerare. Loro, prima di tutto, la Ghana non ha niente da perdere. Io ho sentito l'intervista che ha rilasciato Cafu settimana scorsa, ha detto che guardate ragazzi, per noi anche andare in Germania in questo mondiale è già una vittoria.
Certo. Ecco, senti, una mia curiosità. Noi, diciamo, europei abbiamo difficoltà nel momento in cui la nostra squadra casomai va male fare il tifo per un'altra compagine europea, non so, ecco, per noi italiani, per l'Inghilterra. Invece vedo che, ed è successo negli altri mondiali quando il Camerun è stato ha fatto bene, così come il Senegal quando ha battuto la Francia, che tutta la comunità africana, ecco, io mi riferisco qui all'Italia, non aveva difficoltà, qualsiasi paese d'origine fossero, a tifare in quel caso per il Senegal o per il Camerun, quasi rappresentasse proprio tutto il continente africano.
Sì, guarda, il calcio è un gioco che unisce. Non è un gioco... Sì, in alcuni casi si può anche essere un gioco che promuove i sentimenti nazionalistici, no? Però in questo senso il calcio unisce e... Per esempio io tifo l'Italia, proprio stasera io sarò in difficoltà perché tifo queste due squadre, l'Italia e il Ghana.
Quindi ti auguri un pareggio questa sera. E vedremo, poi ci racconterai.
Io che eliminerebbe tutte e due. Insomma.
Direi che purtroppo il tempo a nostra disposizione sta finendo. Ringrazio la nostra Birgit Potler, se non hai altro da aggiungere, giornalista della redazione tedesca della Radio Vaticana. Torneremo comunque a sentirti proprio per avere questo faro acceso sulla Chiesa tedesca nei confronti del Mondiale. Io ringrazio John Baptist Tumusime della redazione Africa in lingua inglese. Anche con te avremo modo di risentirci. Grazie ancora e buona partita.
Solo l'unica cosa, che oggi non c'è solo Italia-Ghana, ma c'è Stati Uniti-Repubblica Ceca anche e soprattutto Australia-Giappone. Due piccole squadre che comunque meritano di essere viste.
ringrazio tutti voi amici all'ascolto, ringrazio lo studio, la linea torna tra qualche istante all'informazione in lingua italiana.